Anna Paola Cavalieri, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuta davvero qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per condividere il suo libro pubblicato da Mondadori, il libro intitolato Senza paura di cambiare. Anna Paola Cavalieri, leggo nel risolto di copertina, ginecologa, si occupa di menopausa da oltre 25 anni, ha un dottorato di ricerca in psiconeuroendocrinologia della riproduzione e della sessualità. Ecco, io mi fermerei proprio su questo dottorato di ricerca, Anna Paola Cavalieri, già
sì.
Mi faccio i complimenti da solo perché non ho sbagliato la pronuncia di questa definizione lunghissima. Allora, in che cosa consiste questa ricerca in psiconeuroendocrinologia della riproduzione e della sessualità?
Intanto le faccio i complimenti anch'io perché tutti lo sbagliano, è una parola lunghissima. Però in parole semplici è un campo della medicina che va a studiare come il nostro cervello sia influenzato dagli ormoni e come il nostro cervello produca degli ormoni in risposta anche alle emozioni. Quindi è un campo nuovo, bellissimo, che nell'ambito della ginecologia femminile ha dei risvolti inaspettati, nel senso che fino a un po' di anni fa si pensava che la menopausa fosse qualcosa che riguardasse le ovaie, e invece oggi sappiamo che molto di quello che riguarda quello che la donna sente e percepisce in menopausa avviene nel cervello. Quindi è un modo nuovo di guardare alla donna, in questo caso studiare un po' più nel profondo quello che ci succede, quello che a volte non sappiamo neanche dire a parole, ma che poi viene spiegato dalla scienza, da questi neuroormoni.
E lei ha dedicato tanto tempo proprio a questo argomento, 25 anni, quindi sono sicuramente molti, per questa
sì.
Ricerca, ed è una ricerca quotidiana, Anna Paola Cavalieri. Questo libro è un libro che ci fa veramente comprendere quanto questa parola sia una parola importante, quanto questa parola sia anche ricca di fraintendimento. Però prima di entrare nel tema, io vorrei soffermarmi, Anna Paola Cavalieri, su una cosa che lei ovviamente non ha scelto, ma in ogni modo veste il suo libro. Ci racconta l'immagine di copertina?
Ah, sì. Allora, l'immagine intanto io devo ringraziare Mondadori perché devo dire che me l'hanno proposta loro, a me è piaciuta moltissimo. Intanto mi piace il rosa perché comunque è un libro rivolto alle donne ed è un libro per le donne, quindi questo rosa che sta ovunque mi piaceva moltissimo. E poi c'è questa donna che rinasce, sembra proprio sbocciare da un fiore. Perché nella cultura occidentale la menopausa è vista come una fase negativa, come qualcosa di collegato inevitabilmente alla vecchiaia, a qualcosa che finisce. Invece nelle culture orientali, ed è a questo secondo me che ammicca la copertina, la menopausa è la nuova primavera, è proprio un momento di rinascita della donna. E quindi questo disegno così floreale e rosa mi piace tanto perché fa proprio pensare alla rinascita delle donne. Io volevo dare un messaggio positivo alle donne che vivono questi anni o che ancora non li vivono ma che vogliono prepararsi, perché molto spesso anche le giovani donne con le quali io parlo hanno una visione abbastanza dura della menopausa e si collega a una donna che inevitabilmente invecchia, che in qualche modo perde la sua femminilità, e quindi secondo me già la copertina dà una nota positiva, una connotazione nuova a questa fase della vita.
E adesso entriamo nella parola. Noi ci chiamiamo Il Posto delle Parole e amiamo dire che nelle parole amiamo inciampare, no? Perché quando ti inciampi in qualche cosa, forse di quel qualcosa ti accorgi, no? E incominci a curiosare, capire, valutare e cercare. Entriamo nella parola menopausa. E che cosa troviamo?
Menopausa inizia già con un aggettivo di privazione. Fa pensare a qualcosa di negativo. In realtà poi viene dal greco men, mese, e pausis, cessazione. Quindi il significato reale è un altro, è la fine delle mestruazioni. Però nel nostro vocabolario meno è un complemento di privazione, quindi una donna a cui manca qualcosa. E in effetti nell'immaginario collettivo la menopausa è la fine della fertilità della donna, e se vogliamo è considerata spesso anche l'inizio della vecchiaia. Torniamo al concetto di prima, che questo libro vuole essere intanto un'opera di informazione da un punto di vista medico, però io ci ho messo anche tanto di sociale, cioè voglio che si dia alle donne una nuova visione di questa fase, perché in realtà oggi una donna che si approccia alla menopausa in media a 50 anni e sappiamo che la donna di oggi a 50 anni è una donna giovane, piena di energie, di risorse, di progetti, quindi vogliamo, ecco, vedere questa fase come una fase in cui magari ci possiamo fermare e con risorse nuove affrontare quegli anni che ci aspettano, che non sono assolutamente pochi. In media l'aspettativa di vita delle donne italiane ci pone davanti almeno 35 anni dopo la menopausa, quindi sicuramente è una fase della vita a cui bisogna dedicare una certa attenzione.
Eh sì, un'attenzione, come abbiamo ascoltato, l'attenzione proprio al significato della parola menopausa, che se vogliamo, mi corregga se sbaglio Anna Paola Cavalieri, la parola menopausa entrando proprio nell'etimologia, come lei ci ha spiegato, men, mese, pausis, la fine, no? È un po' il contrario della parola menarca, che ha sempre quel men iniziale, sì. Però ha quell'inizio, l'arché, no?
È l'inizio, sì. Si assomigliano un po' a queste due fasi della vita, almeno da un punto di vista ormonale. Quindi ci sono delle assonanze. La menopausa non è un momento che arriva improvvisamente, è preceduta da una fase ormonale che ricorda molto quella che le adolescenti vivono, quindi con sbalzi ormonali anche molto forti, anche da una settimana all'altra, che creano una serie di disturbi che spesso restano inascoltati, perché devo dire che difficilmente alcuni di questi sintomi sono correlati agli ormoni. E questa fase che precede la menopausa è molto lunga, dura in media anche 4-5 anni, e se in menopausa le donne sono poco ascoltate, io direi che nella premenopausa ancora meno, perché non sanno nemmeno di essere in quella fase. E spesso anche noi medici non dedichiamo molta attenzione a questi anni che precedono la menopausa.
E perché per la donna... non dedicate quell'attenzione che necessiterebbe?
Questo non lo so, però posso dirle che nei miei studi ho trovato che solo il 4% degli studi della ginecologia sono dedicati a questo argomento. Diciamo che la medicina è concentrata soprattutto sulla funzione riproduttiva della donna, quindi abbiamo tantissimi studi, tantissimi articoli sulla gravidanza, l'infertilità, l'aborto, tutto quello che ruota intorno al concepimento, ecco. Mentre invece abbiamo pochi studi riguardo alla menopausa, un po' come se la menopausa fosse una fase che interessa poco, torniamo un po' all'idea che ormai è finita, quindi a me piace dire che la menopausa è la Cenerentola della ginecologia, cioè la parte meno attenzionata. Ecco perché ho voluto scrivere un libro, perché secondo me c'è proprio un vuoto in questa fase della vita. Volevo dare risposta alle tantissime domande che io ricevo, perché le donne hanno proprio voglia e bisogno di sapere, di capire cosa accade loro in questi anni e cosa le aspetta. Quindi sicuramente, ecco, cerca di essere un po' un Bignami della menopausa, in cui ho cercato di riassumere anche per le donne tutto quello che possono vedere cambiare nel loro corpo, anche nella loro testa, e dare anche dei suggerimenti su come affrontare questi cambiamenti e trasformarli anche in qualcosa di positivo.
E trasformare tutto questo in opportunità. Lei chiude il suo saggio, sì, con le parole niente meno che di Wisława Szymborska, no? È facile, impossibile, difficile, ne vale la pena. E soprattutto le ultime parole, ne vale la pena. Lei poco fa diceva del suo essere ginecologa, ma all'inizio del libro tiene a precisare una cosa: io sono ginecologa, non scrittrice. E tutte e due a questo punto adesso.
Beh, adesso sì, lo sono diventata, ecco, non era nei miei progetti, però devo dire che invece sono contentissima di questa opportunità che ho avuto, perché il mio scopo è aiutare le donne. Io penso che un libro possa arrivare a molte più persone di quelle che io riesco a visitare nel mio ambulatorio, quindi mi sembra proprio un bellissimo modo di diffondere quello che ho studiato, e quello che tra l'altro quello che io ho studiato è una parte, ma quello che ho imparato ancora di più, io lo devo alle donne, perché veramente in questi anni ho assistito a tantissimi loro racconti, sfoghi, anche rinascite, quindi ho visto anche donne andare giù e poi uscire da questa fase più forti di prima. Quindi ho cercato di dare anche voce a queste storie.
Lei poco fa citava la sua attività in ambulatorio ed entriamo nel suo ambulatorio, Anna Paola Cavalieri, ed entriamo con questa domanda. Qual è per l'appunto la cosa che le viene raccontata di più, la domanda, il timore, l'ansia da parte delle donne che si siedono, di fronte a lei nel suo studio?
Sicuramente le donne hanno paura di vedere il loro corpo cambiare. La paura più grande legata alla menopausa è quella di ingrassare. Noi italiane, in modo particolare, abbiamo quasi un'ossessione per il nostro corpo. E quindi la prima cosa che mi chiedono è: ma ingrasserò? Quanto ingrasserò? Come faccio a non ingrassare? In effetti, purtroppo c'è un cambiamento nel corpo della donna e non è semplicemente il fatto di perdere peso, ma per motivi ormonali, se noi manteniamo le stesse abitudini, c'è un incremento di peso che non è tantissimo, parliamo di meno di 1 chilo all'anno negli anni della trasformazione. Però questo grasso si deposita a livello dell'addome, quindi viene su questa odiatissima pancetta
Il
che più
famoso
che altro
giro
cambia.
vita.
Il famoso giro vita che si allarga e che ci dà un aspetto un po' più simile a quello maschile, cioè perdiamo proprio la sinuosità femminile, il punto vita, i fianchi, e devo dire che questa è una cosa che fa soffrire tantissimo le donne. Quindi più che le vampate, più dell'osteoporosi, più di tutto quello che può succedere, la paura più grande è quella di perdere la sinuosità, la femminilità.
E che cosa si può fare dunque? Lei, per esempio, in questo libro racconta anche dei casi pratici, no? Per esempio, a proposito di quella del giro vita un pochino più evidente, racconta di Stefania, ricordo bene.
Sì, racconto, oddio, i nomi li ho cambiati, ma io mi
Certo.
ricordo anche quando le storie di cui parlo, io mi ricordo anche le donne che me le raccontavano, quindi non vorrei sbagliare e dire i nomi veri, perché io me le ricordo come fosse oggi. Ma poi ce ne sono tante, ognuna è un po' di tutte loro, perché i sintomi non sono tutti uguali. Però tornando alla paura più grande, che è quella di prendere peso, io incoraggio le mie donne dicendo che noi dobbiamo prepararci prima alla menopausa. Come dicevamo prima, c'è una fase che la precede ed è quella la più pericolosa per il nostro giro vita. Quindi negli anni che precedono la menopausa dobbiamo imparare a aumentare il nostro metabolismo, perché lasciato così purtroppo tende a
E
rallentare e
cosa
si può
vuol dire
aumentare.
aumentare il metabolismo? Perché Anna Paola Cavalieri, certamente noi ci diciamo molte cose a cui dobbiamo fare attenzione, sia uomini che donne, non importa, però le cose da fare da mattina a sera, il lavoro, la famiglia, il tempo libero, la socialità, ci fanno anche dimenticare molte cose e forse anche così per le donne prepararsi per certi aspetti alla menopausa.
Sì, giusto. Bisogna prepararsi prima, ecco, dedicandosi un po' di tempo, un po' d'attenzione. Intanto bisogna curare l'alimentazione. È un modo per aumentare il metabolismo, è quello di aumentare la quota proteica. Quindi rispetto agli anni precedenti, in cui magari non ci stavamo neanche così attente, perché da ragazze si mangia, si brucia, mi metto un giorno a dieta e perdo quello che ho accumulato, è tutto molto facile. Invece negli anni dopo i 40, quindi vicino ai 50, le cose cambiano. Dobbiamo cercare di ridurre nella nostra dieta i carboidrati. Purtroppo a noi italiane piacciono molto, però non sono amici del giro vita. Quindi aumentare la quota di proteine e ridurre quella di carboidrati. Genericamente, poi è chiaro che ognuna di noi dovrà seguire un piano alimentare studiato anche sulla propria storia familiare, sui propri esami del sangue, però genericamente possiamo dire questo. L'altra cosa importantissima, proprio io lo sottolineo, è importantissimo come fosse una terapia, l'attività fisica, che deve essere concepita in due modi. Da una parte combattere la sedentarietà, quindi muoversi, camminare, prendere le scale invece dell'ascensore, tutte queste piccole azioni quotidiane. E poi fare proprio attività fisica mirata almeno 3 volte a settimana, ognuna poi sceglierà quella più adatta, però sicuramente ci sono attività fisiche che noi prediligiamo in questa fase della vita, quindi per esempio la palestra, i pesi, sono importantissimi per mantenere le ossa e i muscoli. Quindi dobbiamo prestare un'attenzione diversa anche al tipo di attività fisica che scegliamo, magari cambiando le abitudini rispetto a prima.
Eh sì, cambiare le abitudini, questa forse è anche una delle cose più difficili da fare, vero?
Sì, sì, è difficile, però si può fare. Io ho visto veramente tante donne farlo, e poi una volta che hanno capito cos'è che le faceva star bene, mi hanno raccontato magari un paio d'anni dopo che in realtà adesso stanno meglio di prima, e mi dicono: guarda, Anna, a saperlo prima l'avrei fatto a 30 anni. Perché comunque quello che noi facciamo tutti i giorni influenza moltissimo la nostra energia, il nostro benessere, il nostro sistema immunitario. Quindi io dico sempre che questa fase della vita può essere un momento importante di medicina anche preventiva, cioè ci fermiamo, cerchiamo di riflettere su quello che siamo, su quello che abbiamo fatto fino ad oggi e su quello che possiamo fare per invecchiare in maniera sana, pensando veramente molto alla lunga.
Eh sì, sono parole molto, molto importanti queste di Anna Paola Cavalieri, autrice del libro Senza paura di cambiare. Il libro è pubblicato da Mondadori. Vorrei toccare il tema, che è un tema molto importante, no? Un tema culturale, cioè quello relativo alla menopausa. Noi diamo il nostro sguardo di quello che possiamo capire, comprendere dal nostro punto di vista culturale italiano, europeo, occidentale se vogliamo, però il significato di questo tempo di vita femminile non è uguale in tutto il mondo, e lei ce lo racconta molto bene.
Sì, ci sono delle culture in cui la donna in menopausa invece acquista un ruolo centrale, in alcune tribù per esempio la donna può partecipare alla vita sociale dopo la menopausa, perché prima in qualche modo è sporca, le mestruazioni la rendono poco attendibile, poco oggettiva, invece con la menopausa acquista quella saggezza che le permette di partecipare alle decisioni importanti. Oppure ancora in Oriente la menopausa è vista proprio come una stagione di rinascita, in cui la donna è libera da una serie di problematiche legate alla mestruazione, non deve più preoccuparsi di accudire i figli o comunque di essere, come dire, l'altra metà dell'uomo, ma la donna acquista un'importanza in sé, quindi vede proprio, devo dire che anche da un punto di vista sintomatico è curioso vedere come in Occidente le donne hanno dei sintomi e in Oriente ne abbiano molti di meno, proprio perché l'idea della menopausa è legata a qualcosa di positivo, una liberazione, mentre io qui in Italia mi sento spesso dire: ma come mi mancano le mestruazioni, quindi siamo proprio all'opposto.
Eh sì, il valore culturale è un valore da cui sì. non possiamo certamente prescindere. Nel risolto di copertina, leggendo quello che lei ha fatto e sta facendo, Anna Paola Cavalieri, ne abbiamo già parlato poco fa in apertura di conversazione, ma leggo anche che lei da sempre alla passione per la medicina si accompagna anche alla cura e all'amore verso l'altro. Tra l'altro lei ha prestato aiuto all'hotspot di Lampedusa e si dedica ad attività di volontariato per la comunità di Sant'Egidio. Questo è molto importante, l'attenzione verso l'altro. Il medico per eccellenza è già fa una professione che è un'attenzione verso l'altro. Però questa attenzione è qualcosa di ancora più particolare. Ce la vuole raccontare questa esperienza?
Sì, anche se devo dire questa è una parte di cui è molto intima. Alla fine ho deciso di farlo scrivere, perché forse dà un po' più di fiducia alle donne, però non amo vantarmi di questa cosa.
Ecco. No, non si tratta certamente di vantarsi, ma no. Di raccontare, perché anche attraverso questa esperienza si scopre il valore di una persona, no? L'attenzione all'altro, sì. Torno a dire questa cosa importante per la medicina.
Sì, io devo dire che sono stata ormai sono 10 anni che collaboro con la comunità di Sant'Egidio e io in particolare mi occupo dell'assistenza ai senza tetto. Quindi ogni sabato io vivo a Roma, a Trastevere, qui c'è un centro di accoglienza per persone intanto senza tetto, però devo dire che vengono anche persone che una casa ce l'hanno ma magari hanno bisogno di altro. Quindi è un posto in cui io nasco come non medico, lì sono andata così offrendo amicizia, sostegno, e poi in realtà ovviamente dopo 10 anni tutti sanno quello che io faccio, per cui poi io nel mio ambulatorio dedico degli spazi in cui visito anche queste donne. Quando hanno un problema ginecologico loro sanno che ci sono io. E poi c'è l'altra esperienza ancora più forte, direi, che è stata quella nell'hotspot di Lampedusa, purtroppo solo un anno, perché per questioni logistiche non sono ancora riuscita a tornare, però ecco, 3-4 anni fa sono partita così, senza neanche pensarci troppo, dopo un naufragio in cui erano state coinvolte anche delle donne incinte. Quindi io ho sentito che non c'erano medici, ho detto vabbè, io sono ginecologo, posso dare una mano forse più di altri, quindi ho preso il primo aereo, mi sono messa in contatto con l'hotspot e sono andata. Poi in realtà lì ho fatto tutto, anche la ginecologa, ma devo dire che è stata un'esperienza che mi ha toccato profondamente, forse la più forte di tutta la mia carriera. Ed è un posto che mi è rimasto nel cuore, ho imparato tantissimo.
Imparare sì. Tantissimo in quei luoghi, con quell'esperienza, è qualcosa che segna, e spesse volte quando noi sì. raccontiamo di quelle persone, magari nella nostra comoda e tranquilla vita, dovremmo forse pensare a chi invece dedica il tempo, e non solo il tempo, a guardare negli occhi queste persone, a curare queste persone. Quindi credo che sia un'attenzione che noi dovremmo avere nei confronti di tutti quanti e anche di chi cura, per l'appunto, gli ultimi. Anna Paola Cavalieri, autrice del libro Senza paura di cambiare, il libro, lo ricordo, pubblicato da Mondadori. Ma prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Allora, in questi giorni sto leggendo, in realtà è una biografia di David Bowie, quindi sono su una cosa abbastanza semplice, però avevo bisogno di, sì, è un cantante che ho sempre amato e quindi avevo bisogno di qualcosa di soft. Mi hanno regalato questa biografia che sto leggendo.
E quella sono L'uomo delle stelle, eh?
No, e allora, La mia vita con Bowie, questo è Woody Woodmansee, non lo conoscevo, sì, L'uomo delle stelle l'avevo letto, questa è una cosa nuova che mi hanno regalato e quindi la sto leggendo proprio, l'ho iniziata l'altro ieri, e stacco un po', ecco, perché devo dire che in questo momento, forse anche grazie al libro, però ancora di più sono piena di richieste d'aiuto, quindi alla sera, che è l'unico mio momento, ho bisogno di staccare completamente.
E che cosa ha rappresentato e rappresenta la musica, le canzoni di David Bowie per lei?
Beh, mi ha accompagnato tutta la mia adolescenza, perché l'ho conosciuto veramente molto molto presto e ha seguito anche gli anni dell'università. Quindi
se lo ricorda come l'ha conosciuta le sue canzoni?
Sì, allora in realtà io avevo 14 anni e come tutte le 14 anni dell'epoca ero innamorata di Samuel Le Bon e Duran Duran.
Sa va allora, dire, lui, ovviamente.
Sì, ovviamente. In un'intervista gli chiesero chi fosse, qual era la sua canzone preferita. E lui rispose Life on Mars. Per cui io subito andai a cercare questa canzone e me ne innamorai, ma completamente. Per cui abbandonai Samuel Le Bon e Duran Duran per Bowie, quindi tutt'altro livello, devo dire. E da lì è stato un crescendo, sono anche andata a un paio di concerti, ho avuto la fortuna di vederlo, un concerto a Roma, un concerto a Napoli, però ecco, ho anche ricordi dei miei esami. Io mi ricordo che studiavo con la musica, perché è una cosa che ho sempre fatto, mi serviva a concentrarmi e spesso la musica era sua, quindi io proprio ce l'ho nel cuore, perché mi ha accompagnato, ecco, dai 14 anni, ecco, ancora oggi, quando i miei momenti mi metto, ecco, Life on Mars, ma insomma ormai ho tutta la discografia di Bowie, quindi devo dire che spazio, però la prima è stata quella, Life on Mars.
Grazie davvero Anna Paola Cavalieri e buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci.